Nello stesso anno 1236, il Papa Gregorio IX diede il nome latino Cerenavum al castello, oggi chiamato Ceri, sicché gli abitanti di Cerevetus si chiamarono col tempo Cerveterani, cioè Ceretani antichi, e quelli di Cerenovum, Ceretani nuovi. Tanto i vecchi Ceretani che i nuovi erano ridotti in pietose condizioni di vita, e da poche centinaia, come risulta dal seguente resoconto del 1820, ricavato dal Liber Status Animarum, cioè dal libro della presenza delle anime, cioè delle persone, della parrocchia di Santa Maria Maggiore Cerveteri, dato che a quei tempi l'anagrafe comunale non esisteva ed il parroco era uno dei pochissimi che sapesse leggere, scrivere e far di conto. Ma la statistica seguente prova soprattutto come la popolazione cervetrana in 600 anni, 1236-1820, fosse rimasta stazionaria, prova evidente di come si stesse male allora e come si sta bene oggi a Cerveteri, dove la popolazione, oltre a godere d'un tenore di vita invidiabile, è aumentata enormemente, passando da 2600 abitanti del 1940 ai 14.000 ed oltre del 1983, con uno sviluppo edilizio non di catapecchi e tuguri anteguerra 1940-45, ma di dignitose abitazioni, ville, villette, villini, adorni di giardini, corredati di lussuosi servizi igienici, di riscaldamento, di acqua corrente, di mobili pregiati, di poetici caminetti e anche di carta igienica profumata. Le tombe etrusche e le merlate mura sono ricordo del tempo passato. Chi arriva qui sembra calamitato, si ripulisce e non se ne va più. Ma ritorniamo al 1820 per vedere come stavano le cose e le case, tuguri o capanne, secondo il libro parrocchiale dello Status Animarum di Cerveteri. Case dentro il paese 91, case fuori del paese 16, famiglie in tutto 107, anime dentro il paese 364, anime fuori del paese 281, anime in tutto 651, uomini in tutto 436, donne in tutto 215. La differenza è qui a Cerveteri: soltanto all'ultima elezione del 1983 le donne hanno superato come numero gli elettori maschi, e qui niente di meno nel 1820 gli uomini erano il doppio delle donne, 436 e le donne 215. Atti alla comunione 506, non atti alla comunione 145, cresimati 621, non cresimati 30, morti 22, nati 7, matrimoni 4. Dice un proverbio cervetrano applicabile alla miseria d'allora e alla grascia di oggi 1984. Canta il merlo sulla cerca nera, ruga poco padrò che è primavera. Che voglio illustrare quei seguenti versi per gli scordarelli di Cerveteri e dintorni, eterni piagnoni e laudatori dei tempi passati. Cantava il merlo sulla cerca nera, ruga poco padrò che è primavera. Così diceva il guitto proletario che malappena sbarcava il lunario al suo padrone tirchio d'austero che nell'inverno aveva fatto nero. Il pan di veccia era molto amaro e il pan di grano molto, molto raro. E more buzzarachi d'acqua cotta mangiava con grandi scorpacciate di ricotta solo quando trovava un pecoraro che del padrone era meno avaro. Quando s'udiva il detto paesano, poveraccio, l'ha messa a pan di grano, voleva dire che stava male assai e la morte vicina gli era ormai. Ora che la sorte in meglio è assai cambiata, piacer vedrai tutte è una buffata. Il merlo canta sulla cerca nera, a Cerveteri è sempre primavera. E la prova che a Cerveteri è sempre primavera lo dimostra, oltre al vertiginoso aumento della popolazione, anche lo sviluppo edilizio, che ha fatto sorgere in tutto il territorio di Cerveteri oltre 20.000 appartamenti lussuosi, signorili, modesti o popolari, adatti per tutte le saccocce e forniti di tutte le comodità. Nel 1913 Cerveteri aveva 2.005 abitanti, quasi tutti ammassati nelle casupole malsane della Boccetta, che non è altro che l'antica acropoli o castello fortificato, prima etrusca, poi romana, e quindi medievale, quando i paesi rivieraschi, sforniti di robuste mura, erano preda facile dei pirati saraceni o cristiani, che assalivano, rubavano, ammazzavano, violentavano e facevano schiavi i malcapitati trovati for de porta nelle terre. Esempi classici di simili difese anche dei paesi dell'entroterra, come la Miatolfa, difesa dal castello dei Frangipani, di cui si vedono ancora i ruderi sul cocuzzolo del monte della Rocca, quello di Bracciano col formidabile castello Orsini, prima e poi Orescalpi. Voglio ricordare la consorella, anzi gemella etrusca di Cerveteri, cioè Tarquinia, circondata da robuste mura medievali e da ben 118 torri, di cui ne sono rimaste 32. Tarquinia e Cerveteri furono le due cittadine etrusche più amate dai romani antichi, perché parte della religiosa civiltà romana deriva proprio dalle due cittadine conquistate, o meglio, romanizzate nel 280 circa avanti Cristo. Per circa 600 anni esse furono importantissimi centri militari, commerciali e di culto religioso. Poi, col passare dei secoli, seguirono la triste sorte di Roma, abbandonata dagli imperatori e, per un certo periodo, anche dai papi, tra il 1309 al 1377, quando il papa Clemente V, di origine francese, si trasferì con tutta la corte papale in Francia e pose la sua sede in Avignone, dando inizio alla cosiddetta cattività avignonese, che durò per circa 70 anni, cioè dal 1309 al 1377. L'ultimo dei sei papi avignonesi fu Gregorio XI, pure lui francese, che nel 1377 riportò la sede pontificia a Roma, perché ardentemente sollecitato con lettere e a voce dalla nostra cara Santa Caterina da Siena, di cognome Benincasa, che bruciò la sua giovane vita, 33 anni, nell'amore di Dio e del prossimo, specialmente quello più bisognoso, costituito da malati e lebbrosi. Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia insieme con Francesco d'Assisi, il più santo degli italiani e il più italiano dei santi, era la 24esima figlia del tintore Jacopo di Benincasa e di Lapa Piacenti. A 7 anni ebbe la prima visione celeste e fece voto di verginità. Fu una creatura d'eccezione, con una vita ascetica, intellettuale e caritativa, unita a digiuni prolungati, col solo cibo dell'Eucaristia e soprannaturali rapimenti. Il capolavoro di Caterina fu quello di aver convinto il Papa Gregorio XI a lasciare Avignone ed a tornare a Roma. L'esilio di Babilonia era durato 69 anni e nessuno tra i re, imperatori, condottieri, poeti e scrittori era riuscito a convincere i papi d'Avignone a ritornare nella loro legittima sede a Roma, in quanto il vescovo di Roma è quello che poi fu chiamato Papa, parola che forse significa padre dei padri o pastore dei pastori delle anime, e o con parola etrusca nonno. Caterina va ad Avignone, prega, supplica Gregorio XI a ritornare a Roma. Venite, venite, gli dice Caterina, e non fate più resistenza alla volontà di Dio che vi chiama. Le pecorelle affamate vi aspettano nell'ovile scelto dall'apostolo Pietro. Fra le altre paure che Gregorio XI ha, c'è pure quella di essere avvelenato, niente di meno, durante il viaggio a Roma. Tutti i cardinali gli sono contro. Anche il vecchio padre gli si getta ai piedi gridandole: figlio mio, non mi abbandonare. Ma il 2 ottobre 1377 il Papa si imbarca a Marsiglia. Il 18 ottobre sbarca a Genova, dove gli dicono che i suoi nemici di Roma sono in rivolta ed è in atto la guerra civile. Gregorio è preso dallo spavento e vorrebbe tornare indietro, ma Caterina lo conforta: andate a Roma tranquillo, il Dio è con voi e nessuno vi farà del male. La nave papale il 5 dicembre è al porto di Corneto, cioè di Tarquinia, vicino a Piombino. Il 21 dicembre i romani mandano al Papa il loro ambasciatore per dargli il benvenuto e consegnargli le chiavi di Roma. Il 17 gennaio la nave del Papa imbocca il Tevere e fa il suo trionfale ingresso a Roma. Fa l'entusiasmo dei romani e anche il trionfo di Caterina, che ritornata a Siena viene richiamata a Roma dal Papa Urbano VI, che era succeduto a Gregorio XI. Lo vogliamo romano o almeno italiano, dicono i romani. E Urbano VI, arcivescovo di Bari, era un italiano severo che appena eletto aveva rimproverato ai cardinali la loro vita poco cristiana, comandando loro di tornare ai rispettivi diocesi e di fare penitenza. Non l'avesse mai fatto. I cardinali gli si ribellano ed eleggono un antipapa, Clemente VII, da non confondersi con il papa legittimo Clemente VII, quello del Sacco di Roma del 1527. Ma anche con l'antipapa Clemente VII Roma ebbe, se non un sacchetto di guai, perché i cardinali ribelli, oltre a scandalizzare il popolo romano, diedero occasione ai soldati mercenari all'ordine del re Carlo V di Francia di assalire Roma, rubando, violentando, incendiando e ammazzando. Il Papa Urbano VI si rivolge per aiuto a Caterina da Siena, che sebbene ammalata si reca a Roma e dalla tormentata urbe scrive e supplica Carlo V di Francia, il re di Ungheria, la regina Giovanna di Napoli, i principi italiani, i cardinali ribelli, a sottomettersi al Papa Urbano VI e a non voler più profondamente straziare la Chiesa, che è il corpo mistico del dolce Gesù. Mentre prega sulla tomba di San Pietro, cade svenuta. La sua vita di bontà, squisitamente femminile, materna, ma energica e di fede incrollabile, è finita a sole 33 anni, come quella del suo dolce Gesù, del quale ripete le ultime parole: Padre, nelle tue mani raccomando l'anima mia. Era la domenica 29 aprile 1380 ed il suo giovane corpo, ridotto pelle e ossa dalla penitenza e da digiuni, rimase insepolto, come scrive un cronista del tempo, fino al giorno di martedì, all'ora di completa, cioè fino all'ultima ora canonica, variante secondo le stagioni e coincidente con il tramonto. In tutti quei tre giorni fu visitato il corpo con grande stupore del popolo, che vi concorreva e felice stimavasi chiunque aveva potuto toccarlo. Perché la bella, bionda, infaticabile Caterina morì a sole 33 anni? Per le grandi penitenze che si imponeva, l'ultima delle quali fu quella dell'assistenza ai lebbrosi. Abbandonati da tutti, anche dai loro parenti, tra questi lebbrosi più gravi, racconta lo scrittore Teresio Bosco nel 1973, c'è una vecchia che la lebbra ha ridotta a un mostro. Nessuno osa avvicinarla e la solitudine l'ha resa rabbiosa, insopportabile, esigentissima. Caterina la serve come una regina per mesi e mesi, sorbendosi pure i rimproveri, le sfuriate, il malumore della vecchia rimbambita. Arriva a mangiare con lei nello stesso piatto. Ma un giorno, sulle mani di Caterina, appaiono delle macchie bianche. Sono i segni inconfondibili della lebbra. Non si inquieta, non piange. Dice al Signore, se tu vuoi che passi la mia vita qui, per me va bene. La vecchia muore. Il cadavere è così puzzolente che nessuno può seppellirlo. Caterina impugna la vanga e va nel piccolo cimitero. È una fatica dura per le sue mani malate scavare una fossa, ma lentamente ce la fa. Quando la terra ha ricoperto le spoglie della povera vecchia, Caterina si guarda le mani. Sono tornate lisce e rose. La lebbra è sparita. In cielo, la sua vecchia amica brontolona le ha ottenuto la guarigione. Che la donna sia il sesso debole dal punto di vista dei muscoli, del fisico, è una verità lampante. Ma che la forza morale della donna sia superiore di molte, molte lunghezze a quella dell'uomo, è evidente pure ai ciechi, ai sordi. E tale forza morale la vediamo nel sacrificio quotidiano delle nostre donne, e specialmente delle madri, giovani e non più giovani. Ci sono oggi tipi eroici come Caterina da Siena? Ci sono. E nel classico esempio Sor Teresa di Calcutta, che ha abbandonato l'insegnamento in una comoda scuola, si dedica, anima grande e corpo fragile, ai più miseri di miseri, cioè ai puzzolenti e lebbrosi, ai bambini scheletriti dall'occhione imploranti un pane e una carezza, ai morti di fame di cui abbonda il cosiddetto terzo mondo. E tutto questo lo fa come un giorno Caterina da Siena, tutto per amor di Dio e del prossimo. Ma insieme con questa celebrità di fama mondiale come Madre Teresa di Calcutta, ce ne sono a migliaia di queste piccole e grandi donne al servizio dei lebbrosi, dei minorati, degli ammalati, dei vecchi bavosi e nevastenici e dei diseredati in genere, che ripetono nei secoli il miracolo della carità cristiana. Proprio nel numero 29 di Famiglia Cristiana, datato 15 luglio 1984, vi è un servizio giornalistico a firma di Maria Grazia Cucco e foto di Marco Giraldo, che descrive la straordinaria vita di penitenza e di preghiera delle sore di clausura, le Certosine di Riva di Pinerolo, che trascorrono la giornata in solitudine e si alzano nottetempo per pregare quel Dio che altri bestemmiano o hanno rinnegato o dimenticato. La nostra vita, dice una di esse, o meglio la nostra scelta di vita, è finalizzata alla contemplazione, alla ricerca dell'unione con Dio. Ci alziamo a nottetempo per pregare e alla preghiera e meditazione dedichiamo la maggior parte della nostra giornata. Il lavoro a cui ci dedichiamo per qualche ora al giorno non deve essere di natura tale da assorbire dalla nostra occupazione principale. Non mangiamo mai carne e per un lungo periodo dell'anno, dal 14 settembre a Pasqua, ceniamo solo con pane e una bevanda. Neppure la malattia ci esenta dal mago più stretto. Ogni nostra giornata prevede tre momenti comunitari: gli uffici notturni, la messa, i vespri. Ogni domenica pranziamo insieme, non ascoltiamo la radio, né tantomeno guardiamo la televisione. Perfino gli strumenti musicali sono banditi dai nostri monasteri. In chiesa cantiamo senza accompagnamento di organo e quanto alla stampa siamo abbonati solo a poche quotidiane riviste scelte con oculatezza. È certamente una vita che va proprio in direzione opposta a quella del mondo, e solo chi ha fede comprende. Chi non ha fede può capire ed apprezzare la vocazione di una religiosa che dedica l'attività assistenziale negli ospedali e nelle scuole, ma il senso di una vita come la nostra non può che sfuggirgli. Oltretutto, nei nostri monasteri, la spogliazione, che è l'ideale del vero certosino, cioè lasciar tutto per guadagnar Cristo, si traduce anche in povertà di suppellettili e modestia di arredi. Non c'è niente in una certosa che faccia presa su chi respira lo spirito del mondo. Se qualcuna venisse da noi spinta da una prospettiva ecologica, cioè da questo silenzio, da questo verde che ci circonda, dalla cucina semplice ma genuina, scapperebbe dopo pochi giorni, come di fatti qualche volta succede. Il significato della nostra vita, dice la sorina, è altrove. Per me vivere è Cristo ed è una vita dura, ben al di là degli orari, dei cibi, della povertà esteriore. Essere soli con Dio comporta essere soli con se stessi, con le proprie lacune, i propri problemi e le proprie influenze. Occorre avere la pacifica ossessione di Dio per esistere. Sembra una cosa assurda, ma tale giovane di oggi, 1984, ce ne sono tante infiammate per un ideale assoluto come questo nostro, ma la maggior parte non sanno perseverare perché manca ai giovani quello che la società d'oggi non insegna più: il senso della disciplina interna ed esterna, il gusto del raccoglimento, la costanza. Occorre una maturità speciale per fare una buona certosina, e questa maturità è più facile che la posseggono le donne non più giovanissime, che costituiscono spesso le nostre migliori regole. Ho visitato, dice la Cucco, l'orto e il frutteto ammirando coltivazioni curatissime di fragole, cardi, insalata, patate, ciliegie, erbe aromatiche, viti. Poi sono stata accompagnata a fare visita a una monaca parigina nel suo ermitaggio ricavato da un vecchio pollaio e preceduto da un giardino all'inglese così meravigliosamente ricco di fiori e profumi che non ho trovato da obiettare quando la religiosa me l'ha presentato come il suo paradiso in terra. E questi paradisi terrestri esistono da mille più anni nel grande giardino fiorito di santità della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E quanto conforto c'è nell'immaginare, nel sapere che mentre il mondo laico e godericcio dorme, qualche monachella o fraticello si alza e comincia a pregare: Dio, vieni in mio soccorso. E lo dice anche per tutti noi, distratti da tanti inutili pensieri e desideri, che cerchiamo il bello, il buono, lontano, quando lo abbiamo a portare di mano, anzi, di pensiero, che è più veloce, quel Dio dal quale e per il quale fummo creati e che fece dire al grande scrittore e poeta Sant'Agostino: «Fecisti nos domine de te, et inquieto este cor nostrum, done che requiescas in te». Ci facesti, o Signore, per te, e inquieto è il nostro cuore, sino a quando non riposerà in te. È lo stesso concetto espresso dalla poesia di Francesco Chiesa. E disse al fiume: «Lasciami passare», rispose il fiume. «E per andare dove?» «Anche di là, uomini e donne, il bove mugghia ugualmente e pungo le zanzare. Che speri? Le stesse acque, dolce, amare, lungo l'altro mio margine, e un dì piove e un dì fa bello, e la stessa aria muove la favolosa selva che ti pare. Sempre sull'altra sponda il ben che agogni, uomo, il bene perduto o invano atteso, il freddo in mezzo tra il sognante e i sogni. Sempre sopra la testa alto sospeso il tuo fato, se vai, se stai, per ogni strada da trascinar sempre il tuo peso». Ed è proprio così. Chi degli abitanti di Roma ha visitato le bellezze di Roma antica, medievale e moderna? Chi degli abitanti di Cerveteri conosce le bellezze della cittadina? Ha visitato mai le misteriose tombe etrusche del museo? Cerchiamo altrove quello che abbiamo a portata di occhi. Cerchiamo fuori quello che abbiamo dentro di noi, perché, come dice il Mazzini, le sole gioie pure e non miste di tristezza che sia dato all'uomo e alla donna di godere sulla terra sono le gioie della famiglia, quella famiglia bella italiana che si cerca di sfasciare oggi legalizzando il divorzio, pagando e facilitando l'aborto, eccetera, eccetera. Chi si contenta gode, dice il proverbio, meglio spiegato dalla seguente preghiera di un umile e sconosciuto soldato sudista americano. Chiese a Dio la forza di conquistare e il Signore mi fece debole perché imparassi umilmente ad ubbidire. Chiese di essere aiutato a fare cose più grandi e il Signore mi fece ammalare perché facessi cose migliori. Chiese ricchezze per essere felice ed egli mi dette la povertà perché fossi saggio. Chiese di tutto per potermi godere la vita ed ebbi la vita perché potessi godere di tutto. Non ebbi niente di quanto avevo chiesto, ma ebbi tutto quello che avevo sperato. Fra tutti gli uomini sono il più largamente beneficato. Ma i pirati antichi, medievali e moderni, non solo non ascoltano il consiglio del saggio fiume, ma continuano ad invadere i territori altrui, a rubare, ad ammazzare ed a rompere le scatole a chi vorrebbe vivere in pace, anche in povertà, accontentandosi di pane e di cipolla. Abbiamo visto che i poveri cervetani o ceriti verso il 1200 abbandonarono l'antica Cere medievale, cioè la boccetta, e si rifugiarono a Ceri, più sicuro e nascosto di Cere, sicché il Papa Gregorio IX, con ordinanza del 2 agosto 1236, diede all'antica Cere etrusca il nome di Cere Vetus, cioè Cere antica, e al castello di Ceri quello di Cere Novum, cioè Cere nuova, da non confondersi con l'attuale Cerenova, confinante con Campo di Mare, che fu chiamata così da Don Giovanni Ruspoli, il quale iniziò la bonifica di quelle terre paludose e malariche nel 1905 e oggi una delle più belle zone residenziali del litorale tirrenico. Ma i pirati o ladroni di mare, provenienti dalle vicine coste africane, specialmente dalla Tunisia, Algeria e Marocco, al fanatico grido di «Allah è Dio e Maometto il suo profeta», costrinsero i miseri abitanti cristiani dei paesi rivieraschi ad abbandonare i loro paesi secolari per rifugiarsi altrove. I cervedrani a Ceri, i cittavecchiesi a Leopoli, i tarquinesi, che non vollero abbandonare la loro cittadina, furono quasi tutti massacrati e Tarquinia distrutta. Ma dove ci si sta bene, dove esiste la patria, cioè la terra dei patri, si ritorna e si rivive, e così gli emigranti di Cerenovum, cioè a Ceri, ritornarono a poco a Cervetus, oggi Cervetri. Centuncelle, cioè Civitavecchia, fu distrutta dai pirati saraceni, seguaci di Maometto, verso l'anno 820. Dalle rovine fumanti, testimoni d'un glorioso e laborioso passato, risorse, alcuni decenni più tardi, non con l'antico romano nome di Centuncelle, ma con quello italiano di Civitavecchia, nome che ha lo stesso significato di quelli ateniggianti di Cervetri, cioè Cervetus, cioè Cervecchia, di Orvieto, cioè Urbes Vetus, cioè città vecchia, di Viterbo, cioè Vetus Ur, cioè vecchia città, Santa Maria Capavetere, ovvero Santa Maria di Capa Vecchia. I nomi delle città e dei paesi derivano spesso da curiosità locali. Per esempio Frascati deriva niente di meno dalle frasche o arboscelli cresciute nella villa del poeta romano Lucullo, che le faceva Bettastullo, e poi dell'imperatore Domiziano, che le barava con la mano. Così il nome Centuncelle derivò dal palazzo imperiale fattovi costruire dall'imperatore Traiano, contenente 100 celle, cioè 100 stanze. Altri dicono che Civitavecchia fosse chiamata 101 celle perché lungo il suo litorale vi erano stati scavati 100 piccoli rifugi per le barche. Ma tra il nome primitivo 101 celle e quello definitivo Civitavecchia, la graziosa cittadina marinara ebbe anche il nome di Leopoli, o città di Leone, in onore del Papa Leone IV, che dopo la distruzione di Civitavecchia nell'820 da parte di pirati musulmani, aiutò i poveri abitanti civitavecchiesi a costruirsi una nuova città, Leopoli, o città di Leone, a circa 20 chilometri dal mare, in località farnesiana. Il soggiorno dei civitavecchiesi a Leopoli fu breve, perché la nostalgia del mare e della terra degli avi li riportò tra le rovine di 101 celle, che sempre con l'aiuto generoso dei papi riedificarono, cambiando il nome antico in quello di Civitavecchia, anche in contrapposizione alla città nuova Leopoli o città di Leone. Civitavecchia, bella città d'incanto, dove c'è il pesce fresco, le ragazze belle, dice un suo poeta, sostituì ai tempi dell'imperatore Traiano il più grande porto.